Buonasera, benvenute e benvenuti. Mi chiamo Manuela Ceretta e oggi ho il piacere e l'onore di moderare questo dibattito su di un tema di enorme portata come quello del destino dell'Occidente. Ne discutiamo con due autori, con due studiosi molto noti, un tempo avremmo detto due studiosi di grande levatura, adesso siamo nell'epoca dei social, quello che importa è che siate molto noti e noi abbiamo degli autori molto noti. Questi studiosi sono Aldo Schiavone e Biagio De Giovanni, lo facciamo insieme a loro e lo facciamo a partire dai loro ultimi due libri. Questi due libri sono Aldo Schiavone, L'Occidente e la nascita di una civiltà planetaria, Biagio De Giovanni, Figure di Apocalisse, la potenza del negativo d'Europa. Si tratta di due contributi di una nuova collana edita dal Mulino che, se non vado errata, comprende 6 uscite. Non mi pare se ne aggiungeranno altre, ma chiedo conferma. Si tratta di 6 uscite di una collana che si intitola Faustiana, il destino dell'Occidente. Dunque 6 contributi riuniti, diciamo, sotto un duplice comune denominatore, che è da un lato la figura letteraria del Faust, in tutte le sue versioni, mi sembra di capire già a partire dalla lettura di questi due volumi, ovvero un Faust che arriva a questa collana, a fare il simbolo di questa collana, ricco di tutte le stratificazioni letterarie di questa figura, cioè di quelle cinquecentesche, ma anche di quelle successive, di quelle ottocentesche e di quelle ancora più recenti, novecentesche. Un Faust che rappresenta in questo caso il simbolo della ricerca irrequieta del sapere, del desiderio insaziabile di capire, ma anche del desiderio insaziabile di sperimentare, di agire e di vivere. Un desiderio che mi pare essere costitutivo, a giudizio degli autori, dell'Occidente, ma un desiderio che espone Faust al rischio della dannazione, che espone Faust al rischio del patto col diavolo. Qual è l'altro comune denominatore di questa collana faustiana? Beh, è l'incognita relativa al destino di Faust. Faust si salva, sappiamo tutti che Goethe lo salva in virtù delle buone intenzioni di cui è animato, nonostante le cattive azioni che invece hanno costellato la sua vita. E il problema delle buone intenzioni dell'Occidente rientra in queste pagine. Faust si danna invece, in alcune letture anche precedenti, Faust non salva la propria anima, il diavolo gliela strappa. Ma la cosa interessante è che il diavolo è solo come dire, uno strumento. La ragione per cui Faust perde quell'anima è la sua scelta, cioè Faust si danna con le sue mani. E anche questo tema dell'auto, come dire, dannazione, vediamo che tornerà, credo. Dunque, 2 testi e una collana con volumi che ancora alcuni dei quali debbono ancora essere pubblicati, che si interroga sulla storia dell'Occidente, e cioè che si interroga sui tratti costitutivi dell'Occidente e anche sulle capacità relazionali, diremmo così, dell'Occidente, cioè sulla sua capacità di entrare o meno in dialogo con altre culture, con altri valori, di recepire o meno novità, innovazioni, tecniche, idee, ma anche sul destino dell'Occidente, quindi non solo la lunga storia che ci sta alle spalle dell'Occidente, ma anche il suo futuro. Questa collana, a me pare, ma il curatore Aldo Schiavone, quindi sarà lui a dire se è effettivamente così, sta cercando meritoriamente di fare ciò che i sociologi chiamano esercizi di futuro, ovvero di andare al di là dello schiacciamento sul tempo presente, di farlo attraverso la storia lunga, millenaria, dal quale l'Occidente proviene, per andare a guardare quali sono le sfide a cui l'Occidente si trova di fronte, per restituire nome e cognome, precisazione concettuale a queste sfide, per metterle a fuoco, ma per mettere a fuoco insieme ad esse anche i rischi, le potenzialità e gli strumenti con cui affrontarle. François Hartog ha scritto di recente che ci siamo appiattiti su un'unica dimensione del tempo, che stiamo rischiando tutti di appiattirci sul presente, di dimenticare il passato e di essere ignari del futuro. Questo è un rischio che forse ci appartiene in modo particolare in quanto uomini e donne democratiche. Un pensatore dell'Ottocento come Alexis de Tocqueville, le cui pagine stanno chiaramente dietro il volume di Schiavone, più che dietro quello di Biagio di Giovanni, e che Schiavone più volte richiama, ricordava in un volume apparso nel 1840 che gli uomini hanno smarrito il senso del futuro e agiscono, cito, come se dovessero vivere un giorno solo perché disperano di vivere nell'eternità. Non vi anticipo i contenuti di questi volumi perché è come se vi vendessi un souvenir quando potete visitare il Pantheon. Lascio agli autori di raccontare la loro visione dell'Ottocento e mi limito solo a dire due parole di presentazione sugli autori. Comincio da Aldo Schiavone, che interviene per primo, ha insegnato diritto romano in diverse università, da ultimo alla Normale di Pisa, è autore di molti libri apparsi anche in traduzioni per case editrici prestigiose, ne ricordo tre, due dei quali mi paiono stare molto chiaramente alle spalle di questo volume che discutiamo oggi, Ius, l'invenzione del diritto in Occidente, e Progresso, che peraltro trovate nel banchetto in fondo alla sala. Ma visto che siamo a Biennale Tecnologia e a Torino, desidero ricordare un altro studio del professor Schiavone, uno studio curato dal professor Schiavone, La storia di Roma in 7 volumi, curata insieme a un grande storico piemontese che è Arnaldo Momigliano. Il secondo relatore della giornata di oggi è il professor Biagio De Giovanni, socio dell'Accademia dei Lincei, professore emerito di filosofia politica, ma anche storico delle dottrine politiche come me, e questo è un grande onore essere qua di fianco a lei. Fra i suoi studi più recenti ricordo anzi, l'ambigua potenza dell'Europa e la filosofia e l'Europa moderna che a loro volta stanno, come scrive De Giovanni, un po' alle spalle di questo volume che si interroga appunto sulla filosofia, la potenza del negativo e l'Europa. Vi ringrazio e vi cedo il palcoscenico.
Grazie. E a tutti voi, naturalmente, alla professoressa Ceretta per queste parole gentili, e a tutti voi, io sono personalmente molto contento di essere qui a avviare un discorso con tutti voi. Bene, due parole innanzitutto per spiegare che cos'è questa collana in cui i primi due volumi sono quelli che stasera discutiamo, il libro di Biagio De Giovanni e il mio. L'idea di questa collana, che va subito detto, non è nostra, non è mia, è di Alessia Graziano, che è qui con noi, che è una dirigente del Mulino, quindi l'idea è dell'editore, diciamo così, ecco, nella persona di Alessia Graziano, è stata quella di proporre una interpretazione articolata in più volumi, secondo prospettive diverse, lo vedremo subito, insomma, ma proporre un'idea non necessariamente declinista dell'Occidente. Questo è il punto di fondo. Declinista, non necessariamente declinista, che si orientasse verso lì, come l'ineluttabilità del declino dell'Occidente. Perché ci è sembrato che questa tendenza, oggi diffusissima, basta vedere alcuni libri, Il suicidio dell'Occidente e altre cose di questo genere, questa idea non solamente italiana, fosse un'idea non da condividere e anzi in qualche modo da contrastare. Voi sapete che l'idea del declino dell'Occidente è un'idea vecchia. Di solito si fa risalire ad un libro molto famoso, la mia opinione, che credo non sia quella di Biagio De Giovanni, è un libro immeritatamente famoso, un libro di un filosofo, sociologo tedesco, Spengler, scritto nell'ombra del disastro, della catastrofe immane della Prima Guerra Mondiale. Dunque, e dicevo nell'ombra della Prima Guerra Mondiale, ma in realtà questa idea è molto più antica. Io ricordo sempre, ve la ricorderò anche a voi, c'è una lettera bellissima di un grande storico dell'antichità, del primo grande storico dell'antichità di età moderna, Edward Gibbon, il quale nel 1777, scrivendo a un suo amico Gineverino, diceva che gli chiedeva notizie di come stesse procedendo il suo libro, il grande libro sulla storia della decadenza e della caduta dell'impero romano, Decline and Fall of the Roman Empire. Lui scriveva, le cose vanno bene e male, perché la storia della decadenza dei due imperi, l'impero romano, cioè il libro che stava scrivendo, e l'impero inglese, procedono di pari passo. E poi aggiungeva subito dopo che il declino dell'impero inglese, 1777, che lui vedeva come un fatto ormai incontrovertibile, c'era stato l'anno prima la rivolta delle colonie americane, quindi un fatto che secondo lui era drammatico, apriva la strada al declino dell'intera Europa. Il declino dell'impero britannico era il declino dell'intera Europa, quindi il declino dell'Occidente, 1777. L'Europa non aveva, si può dire, nemmeno incominciato e già Gibbon, un grandissimo storico, parlava di declino. Questo per dirvi. Noi abbiamo assunto invece come punto di riferimento un'idea, dicevo, non declinista, e cioè che l'Occidente, pur, come dire, in un mare di problemi la cui interpretazione è complessa e su alcuni aspetti ci trova in discussione, l'Occidente, pure in una situazione così difficile, sta realizzando, questa è in particolare la tesi che io propongo, sta realizzando una impresa che non ha avuto mai eguali nella storia della specie umana, e cioè sta creando quella che io propongo di chiamare una civiltà planetaria, una civiltà estesa all'intero pianeta, senza eccezioni. Per la prima volta noi possiamo parlare in termini di una civiltà umana che sta unificando l'intero pianeta. Naturalmente, qui dobbiamo subito stabilire dei distinguo. È una unificazione planetaria soprattutto urbana, che riguarda soprattutto le grandi città, la rete delle grandi megalopoli che stringe ormai l'intero pianeta, da Parigi a Pechino, a Shanghai, a Vancouver, a Los Angeles, a New York, eccetera, eccetera. È un fenomeno che tocca soprattutto le generazioni più giovani, quindi è un taglio, come dire, trasversale, e riguarda soprattutto tendenze, mode, attitudini, giovanili di una fascia di età, diciamo che al di sotto dei 40 o anche al di sotto dei 50 anni, quindi ci sono alcuni distinguo che vanno subito, come dire, collocati, ma è un fenomeno che, sia pure con queste precisazioni, se volete limitazioni, abbraccia l'intero pianeta per la prima volta nella storia dell'umano. Questo è un fatto straordinario. E vi dirò subito un'altra cosa. Io mi rivolgo soprattutto ai giovani, che sono la maggioranza di chi ci ascolta, e questo è molto bello stasera. Dirò subito un altro elemento che va tenuto presente. Questo processo, diciamo così, di unificazione planetaria è un processo che, come dire, vede come protagonista una parte del pianeta, l'Occidente. Ed è un processo il quale sta avvenendo, questa è la cosa che io voglio sottolineare, sta avvenendo indipendentemente e per certi versi addirittura in contrasto rispetto alle forme della politica. Noi abbiamo avuto altri esempi, non di civiltà planetarie, ma altri esempi nella storia di, come dire, processi in qualche modo di collegamento mondiale, i grandi imperi. Nell'antichità l'impero romano, a Oriente l'impero cinese, nella modernità l'impero spagnolo, l'impero inglese, quello di cui parlava Gibbon. Tutti imperi in qualche modo mondiali, che non hanno unificato il mondo, ma che avevano un respiro mondiale. Ma in tutti questi casi l'elemento centrale dell'unificazione era la politica, e dietro alla politica il potere militare di una potenza: Roma, la Cina, la Spagna, il Regno Unito, la Gran Bretagna. E quando questa potenza politico-militare è venuta meno, il quadro mondiale che si reggeva su questa potenza si è sfasciato. Oggi il fenomeno a cui stiamo assistendo è un fenomeno che accade, come dire, indipendentemente dalla politica degli stati. Questo, se voi ci riflettete, è un aspetto dirompente, al di là della politica degli stati, anzi in qualche caso contro la politica degli stati. È vero tuttavia che dietro questa mondializzazione dell'Occidente c'è una potenza, la potenza degli Stati Uniti, la potenza americana, sulla quale si può discutere. Ma la potenza americana è un elemento certamente di rilievo di questo processo di unificazione planetaria. Possiamo anche spingerci a dire che senza la potenza americana questo processo non ci sarebbe stato. Però certamente non possiamo ridurre questo processo alla potenza americana. Non è solo questo, c'è qualcosa che sporge fuori ed è qualcosa di molto importante. Insisto, è un fenomeno che cambia la scena della storia dell'umano, della storia della nostra specie. E allora ci siamo chiesti quali sono gli elementi centrali, gli elementi determinanti, i motori di questo processo di unificazione planetaria. E nel mio libro io ne ho identificati due più importanti, nel senso che hanno avuto un ruolo più importante e sui quali io mi vorrei fermare un momento, e cioè il capitale e la tecnica. Noi li indichiamo come fenomeni, io li sto indicando come fenomeni distinti, il capitale e la tecnica. In realtà dovremmo dire la tecnica, come dire, inserita, costruita dentro i rapporti di produzione capitalistici. La tecnica non è mai neutrale da questo punto di vista, non cade mai dal cielo, la tecnica è sempre dentro, vive, esiste dentro determinati rapporti sociali. Il balzo tecnologico di proporzioni sconvolgenti che stiamo vivendo da qualche decennio è un balzo tecnologico che avviene dentro, completamente all'interno di rapporti sociali di produzione di tipo capitalistico. Quindi tecnica e capitale, in qualche modo come un'india, la tecnica capitalistica e il capitale tecnofinanziario. Ecco, dobbiamo immaginare questo elemento come un tutt'uno, e questa non è una cosa di poca importanza, è determinante, è un tutt'uno, è questo blocco unico, questo meccanismo unico di tecnica e di capitale, di salto tecnologico e di potenza capitalistica. Oltre gli stati, al di là degli stati. Questo è un elemento per alcuni versi esaltante, per altri inquietante. Esaltante perché? Perché in qualche modo ci fa capire che la forma stessa dello Stato, anche la forma stessa dell'impero, ivi compreso l'impero americano, è in qualche modo una forma storica non eterna, non destinata a durare in eterno, che oggi appare già in qualche modo sulla difensiva e discutibile. Anche questo apre scenari di grandissimo rilievo. Da un lato. E dall'altro ci fa vedere che, come dire, al posto degli stati, al posto delle nazioni, degli stati-nazioni, emergono potenze nuove, che per certi versi esaltano, per certi versi inquietano. Dico subito, quando noi ci mettiamo nell'ordine del discorso che io vi sto proponendo, non vogliamo avere, non dobbiamo avere come obiettivo la costruzione di una specie di apologia del presente, non dobbiamo scambiare quello che io sto dicendo come una specie di apologia del presente e tantomeno di apologia dell'Occidente. Vogliamo solo indicare dei dati di fatto, di sconvolgente novità, che spezzano la continuità della storia, diciamo così, inserendo un elemento di radicale novità. Che poi questo elemento di radicale novità sia positivo o negativo, questo, come dire, è da decidere. Questo è sotto discussione da un punto di vista teorico, dal punto di vista dei fatti, è da vedere che piega prenderà questo processo. Tecnica e capitale che sono potenze che sfuggono in gran parte e sempre di più al potere disciplinante degli stati. Questo che cosa significa? Significa che si determina uno scarto di ampiezza molto ampia, di ampiezza molto forte, che non si sta chiudendo, anzi che si sta per certi versi allargando sempre di più, tra la potenza che la tecnica e il capitale congiunti rappresentano e che si concentra in grandi, come dire, punti di comando mondiale extrastatuali, e invece la forza della politica. La forza della politica, che è invece una forza tutta chiusa dentro la prigione, dentro il confine degli stati. Ed è impari rispetto invece a questa potenza globale, a questa forza globale del capitale e della tecnica. Naturalmente, io ho detto alla politica, potremmo fare un passo avanti e così arriviamo al cuore del problema, la democrazia. Anche la democrazia noi siamo, la pensiamo e non riusciamo che a pensarla dentro una dimensione statale e nazionale, dentro, diciamo, la cornice degli stati. Politica e democrazia, dentro la cornice degli stati. Politica e democrazia sono una coppia che dobbiamo tenere sempre insieme, sono nate insieme. Anche la politica non è una forma eterna, è nata in un momento storico preciso ed è nata insieme con la democrazia. Quindi diciamo, e non commettiamo una forzatura storica, la politica come democrazia, la politica democratica, è dentro la cornice degli stati e si confronta oggi con una potenza, la tecnica, il capitale, che al di là della cornice degli stati. Questo crea uno squilibrio grave, e crea anche situazioni di rischio, perché questo comando capitalistico, finanziario, tecnocapitalistico è un comando rispetto alla politica e alla democrazia, rispetto alla politica democratica, opaco, oscuro, lontano. Questo non è poco, questo non è poco. Questo crea un problema grandissimo che io credo l'autentico problema del nostro tempo. Concludo, concludo. E la rivoluzione capitalistica, cui ho accennato, è una rivoluzione indotta soprattutto dal salto tecnologico. Io ho detto tecnica e capitale. Ma se dovessi indicare in questo momento, all'interno di questa coppia strettissima, di questo blocco unitario, l'elemento trainante tra i due, è certamente l'elemento determinato dal salto tecnologico. Noi ci troviamo di fronte, su questo terreno, a prospettive sconvolgenti che abbiamo appena iniziato a intravedere e che arriveranno, stanno già toccando la forma stessa dell'umano, la forma stessa dell'umano, se pensiamo al campo della biologia, ma allo stesso campo delle comunicazioni, la forma stessa dell'umano. Quindi siamo alla vigilia di salti ancora più sconvolgenti di quelli che abbiamo vissuto fino ad adesso. E allora, ecco, la mia domanda, la domanda con la quale io concludo, dicendo poi una parola sul libro di Biagio De Giovanni, quindi in qualche modo introducendo lui, la domanda che noi ci dobbiamo porre è: questo salto così sconvolgente che noi ci prepariamo a fare, che la tecnica, come dire, rende possibile per noi, cioè questo straordinario aumento di potenza dell'umano, l'umano che può arrivare a distruggere il pianeta se lo vuole, o dargli un'altra forma, come si dice, formattarlo in modo diverso, arrivare a una diversa formattazione della vita su questo pianeta. Una cosa sconvolgente. E può arrivare a costruire in modo diverso la finitezza delle nostre vite, il nostro rapporto con la morte, il nostro rapporto di individui finiti con la morte. Questa potenza, come la si governa? Come la si governa? Quali sono le regole e i poteri che possono governare e controllare questa forza? In altri termini, quale politica e quale democrazia può? A quale forma di politica e di democrazia? O a quale forma anche non politica e non democratica, ma a quale forma di controllo di questo potere dobbiamo pensare? A quale forma di controllo di questo potere dobbiamo pensare? Qui si aprono, come capite, scenari che noi non possiamo assolutamente nemmeno qui sfiorare. E però, ecco, e concludo, altro che declino dell'Occidente. Fa ridere questa affermazione, se voi ponete questi problemi sul terreno. Altro che declino dell'Occidente. L'Occidente è in questo momento, avendo inventato la tecnica e il capitale, e come dire, essendo nel pieno abbrivio della costruzione di questo mondo nuovo, è al centro di tutto questo. Al centro in un modo problematico, che può aprirsi anche, condurre anche alla tragedia, che può condurre anche alla tragedia. Dentro questa può condurre alla tragedia e può condurre invece a uno scenario, come dire, esaltante, esaltante per la storia della specie. Dentro questo intreccio, il libro di Biagio De Giovanni indaga, diciamo così, quella che secondo una bellissima frase di Hegel si chiama, Hegel chiama l'enorme, l'immane potenza del negativo. Cioè, dentro questo intreccio c'è un ruolo determinante, costitutivo, non eliminabile del negativo. Negativo che si apre appunto sull'Apocalisse, come recita il libro di il titolo del libro di De Giovanni, che è una possibilità inscritta dentro questa storia, non meno di come si è inscritta dentro questa storia la possibilità che io definivo esaltante, Ed è in questo intreccio, diciamo, di, come dire, di apertura verso l'infinito e di, come dire, presa d'atto dell'immane potenza del negativo, che noi in questo momento giochiamo la nostra storia, e voi soprattutto, voi giovani, dovrete in Italia, in Europa, nel mondo, costruire le vostre vite. Ma sentiamo ora meglio da De Giovanni cos'è questa immane potenza del negativo.
Beh, anzitutto grazie per l'invito. Io mi scuso se la mia dizione non sarà chiarissima. Un problema evidentemente che cerco di superare parlando piuttosto piano e parlando con un tono di voce più forte del necessario. Il mio libro si intitola Figure di Apocalisse, la potenza del negativo nella storia d'Europa. Io non pronuncerò tanto la parola Occidente, ma la parola Europa, che naturalmente è Occidente, ma però c'è anche un altro Occidente, come Aldo ricordava, che è l'America. Io mi sono concentrato sull'Europa. E mi sono concentrato sull'Europa con una visione apocalittica, ma in senso specifico. In che senso? Nel senso che l'Apocalisse con la minuscola, non sto parlando del libro dell'Apocalisse, l'Apocalisse con la minuscola, dà, come dire, una rivelazione, un messaggio che unifica una storia. Il messaggio che è stato dato all'Europa è questo: l'immane potenza del negativo. Frase che trovate nella prefazione della Fenomenologia dello Spirito di Hegel, ma che, come dire, si estende fino all'origine di Europa, di questa figura che si è chiamata Europa. Ed il negativo, badate, non è il male, non è il demoniaco, può diventarlo il demoniaco, ma il negativo è, come dire, poi lo spiegherò un po' meglio, spero, la spinta della vita, vita con la V maiuscola, che chiede di entrare nel mondo. Non basta il positivo, non basta la verità, non basta l'essere, non bastano le forme, ci vuole la vita che incontra le forme, che incontra le verità. E siccome devo fare questo riferimento famosissimo anche agli studenti di liceo, immagino, il parricidio di Parmenide, cioè quando Platone, di fronte al suo terribile maestro che diceva esiste solo l'essere, disse, naturalmente riassumo molto in maniera molto sommaria, disse: no, esiste l'essere, esiste l'uno, ma esiste anche il molteplice. E questo rapporto tra uno e molteplice è il diluvio che scatena il divenire. La verità non è più lì, non sta più di fronte a noi, non sta più nell'essere, nel concetto, in quello che vogliamo dire, ma sta in questa tensione, terribile tensione, tra unità e molteplicità, che prende mille forme, badate, nella filosofia europea. Io sostengo una tesi da molti anni, per la verità, l'Europa è la sua filosofia, non l'Europa è la filosofia. E che l'Europa sia la sua filosofia significa che in questo nesto originario tra molteplice uno, tra vita e forme, si scatenano le potenze che hanno costruito l'identità dell'Europa come centro del mondo. Scusatemi, centro del mondo. Perché l'Europa per secoli è stata il centro del mondo. E perché è stata il centro del mondo? Perché ha, come dire, sviluppato fino in fondo la potenza del rapporto tra molteplici ed uno, che prende mille forme. Non c'è filosofo europeo che non abbia vissuto la tensione fra queste due parole, che si traducono in altri modi, badate, tempo ed eterno, finito e infinito, sostanza e attributo, ente ed essere, come dice Heidegger, assoluto e fenomenologia. Insomma, questo negativo è una spinta vitale che fa dell'Europa che cosa? Una figura che non ha un fondamento fisso. Le grandi civiltà, soprattutto le grandi civiltà dell'Oriente, nascono su presupposti ieratici, fissi, fermi, stanno lì, spesso immobili. E invece l'Europa no, nasce, io uso un termine che credo sia chiaro a tutti, dal non fondamento, non da un fondamento. Se il suo non fondamento è questa tensione ontologica tra la vita e le forme, in tutte le terminologie che ho usato. E questo, perché dico questo, e dobbiamo parlare poco, e devo tornare sui temi di Aldo, perché dico questo? Per cercare di capire insieme, naturalmente in una sintesi così veloce, che spero riesca ad essere anche chiara, che questo modo di essere dell'Europa ha fatto dell'Europa una società del movimento, dell'espansione, dell'occupazione del mondo, di straordinarie opere, dappertutto diffuse. Cioè questo divenire l'origine, questo non essere fissa e fermo il fondamento, questa mobilità è stata l'espansività dell'Europa che è diventata centro del mondo, con la violenza anche, con i saperi anche, con i poteri anche. Quando gli spagnoli sono andati in America, ci fu anche un dibattito, io lo ricordo nel libro, molto interessante, ci fu un dibattito in Europa, perché si diceva da parte di una maggioranza, ma quelli sono indigeni, ma di quelli si può fare strage, noi li dobbiamo civilizzare. E poi invece c'erano anche delle resistenze, ma di fatto fu così. E in un certo senso lo sterminio e la civilizzazione hanno camminato insieme. La distruzione dell'originario popolo e nello stesso tempo la costruzione di ferrovie, di industrie, e nasce l'America, niente di meno. Come se, insomma, in quella tensione che vi ho descritto all'inizio, ci fosse questa volontà, c'è un testo di Hegel bellissimo, se avrò il tempo lo chiuderò con quel testo, in cui l'Europa vuole occupare il mondo, dicevo prima, col sapere, col potere, con la forza, con la violenza. Perché, badate, la metafisica ha in sé l'elemento della violenza. Perché la metafisica è verità che si vuole realizzare l'intendimento e superare gli ostacoli che trova nella sua realizzazione. Ora, naturalmente, questo nesso che io ho chiamato emblematicamente uno molteplice, ma avete capito quanta complessità si nasconde, è stato interpretato giustamente in parte dalla dalla grande storiografia europea, come il fatto che in Europa l'idea di libertà ha avuto un'importanza enorme. Badate, libertà non come categoria salvifica, non come parola che salva, ma come divenire, movimento, continua conquista, continuo movimento, continua creazione di opere, ma anche istituzioni. Perché, diciamolo chiaramente, qua mi comincio ad avvicinare al tema di Aldo, libertà politica e democrazia sono nate in Occidente, sono nate in Grecia, sono nate in Occidente. Perché noi dobbiamo stare molto attenti quando incontriamo le culture della cancellazione, in voga molto nelle università americane, ma presente ormai anche in Europa? C'è l'Occidente, questo mostro imperialista cattivo che ha fatto stragi. Io non ho la preoccupazione di dire che queste cose sono nate insieme alla potenza della sua civilizzazione, fino naturalmente a un punto estremo, l'apocalisse finale del Novecento, quando le cose, come dire, sono arrivate all'autodistruzione, quando il divenire è andato talmente oltre se stesso da diventare metafisica perversa, da riuscire a creare la patria di Beethoven e di Goethe, i campi di concentramento di Auschwitz. Vedete quanta complessità c'è in questo. Ora, l'Europa è stata il centro del mondo. Adesso che cosa accade? Che non lo è più, naturalmente. Io voglio addirittura aggiungere, ma veramente come una postilla, l'Europa è stata formidabilmente centro del mondo quando è stata piena di conflitti intraeuropei. Quando questi conflitti sono finiti, l'Europa come se non sapesse più che cosa è, non sapesse più dove acchiapparsi. Si sta provando, ma lo vedete, le debolezze, le difficoltà. Ma quando noi ci vogliamo giocare l'Occidente, a questo punto dico Occidente, l'Europa e l'America come paesi la cui cultura va cancellata perché bisogna dimenticare quello che hanno fatto nel mondo, non bisogna mai dimenticare, mai, che libertà e democrazia politica sono nate in Occidente. Non lo dimentichiamo, non è una frase retorica quella che dico. È l'elemento di una lotta, nella quale però si inseriscono gli elementi nuovi che ha posto Aldo Schiavone. E su cui voglio conclusivamente fermarmi. Naturalmente c'è verità in quello che lui dice, e cioè che oltre tutte le cose che lui condivide, credo, di quello che ho detto, cioè dalla sua potenza nascente, dalla sua enorme capacità di sviluppo, oggi c'è una contraddizione fra l'immenso sviluppo della tecnica in forma di tecnologia che Aldo diceva trasforma l'umano e la decadenza politica dell'Occidente. Questo è il punto, la decadenza politica. L'Europa che cos'è politicamente? Ma l'America stessa divisa, quali problemi può porre al mondo? Quali difficoltà? E allora noi ci troviamo di fronte a questa sorta di contraddizione, che il mondo sta cambiando in maniera radicale, ha ragione Schiavone. La tecnologia entra nell'umano, entra nel bios, entra nella vita, trasforma l'umano. Ma Aldo dice oltre la politica. Questo è un punto nodale però, perché io vorrei capire perché mai tecnica e capitale, perché è vero, l'alleanza è questa, grande capitale finanziario e tecnologia che ormai può arrivare dovunque. Perché dovrebbero incontrare la democrazia? Perché mai? sono grandi potenze private. Quando si dice oltre gli stati, non dimentichiamo che le democrazie sono nate dentro gli stati, che poi gli stati vadano superati, ma è evidente, l'Europa ci sta provando, la forma Stato non è l'assoluto. Ma attenzione, se noi vogliamo, come dobbiamo, valorizzare questa diade capitale tecnica, poi ci dobbiamo porre il problema della politica. E che cosa succede? Questo lo dico andando verso la conclusione, perché i nostri interventi devono essere brevi, che a questa unificazione del mondo che la tecnologia propone, in questo linguaggio che unifica, in questi problemi che unificano, si contrappone la frammentazione e la crisi drammatica della politica. Si contrappone la crisi drammatica della democrazia politica, proprio in Occidente dove è nata, le divisioni dell'America, i problemi che emergono anche qui, la fine dei partiti, difficoltà di governo, sempre minore incidenza della rappresentanza politica, che è come campata per aria, fatica la democrazia. E allora il problema enorme che si pone è che queste cose si possono mettere insieme, perché poi c'è un'altra parte del mondo, che è il mondo delle democrazie illiberali, le grandi autocrazie. Qui forse c'è un punto anche di divario, poi ho finito con la conclusione di Aldo. Io non sottovaluterei questo dato. Io ho l'impressione che nel tuo libro il mondo autocratico, il mondo illiberale, sia considerato, come dire, un mondo che, non avendo nessuna promessa da fare, non avendo nessuna idea coinvolgente, egemonica, prima o dopo entrerà anche lui dentro una interpretazione diversa del carattere planetario della tecnologia. Io qui ho qualche dubbio di più. Non voglio richiamare un libro stanco e un po' furioso, cioè il celebre scontro di civiltà di Samuel Huntington. Non è il richiamo, perché è un libro piuttosto rozzo, piuttosto... ma che il contrasto possa essere fra democrazia politica e libertà, che sono nate in Occidente, al di là e contro tutte le culture della cancellazione, che oggi tengono campo. E questo mondo di democrazie autocratiche, illiberali, dispotiche, che mettono in carcere gli oppositori, che lavorano ancora con l'assassinio politico e così via, beh, questo è un problema. Anche perché all'interno di questi stati autoritari nascono enormi economie. Pensate alla Cina. Guardate, ultimissima cosa. La Cina, fin quando è stata una potenza solo economica, stava persino aprendo qualche spazio di libertà al proprio interno. Nel momento in cui la Cina è diventata o sta diventando una grande potenza politica, la repressione incalza in maniera drammatica. Lo scenario del mondo è tra queste contraddizioni. Come finirà? Però io sottolineo più la problematicità di questo stato di cose, proprio per la difficoltà di immaginare che la tecnologia dominante, tutta privata, conquisterà il linguaggio del pubblico e della politica. Perché dovrebbe avvenire? Aldo ha le sue risposte nel libro. Ma su questo discutiamo, grazie.
Grazie, grazie a entrambi moltissimo. Gli elementi sono già tanti, come vedete in questa collana emerge un'immagine plurale, emerge talvolta un'immagine contraddittoria, rivendicata come tale. Il professor De Giovanni ha concluso adesso segnalando il tema della contraddizione. Il professor Schiavone dedica diversi paragrafi al tema della contraddizione e delle produttività delle contraddizioni. Quindi questo mi pare un elemento fondamentale di questa Europa o di questo Occidente, così come emerge da queste pagine. Non comincio certo io a fare domande, lascio a voi di sollevare dubbi, curiosità. Perplessità, differenze di vedute, il signore con là.
Buonasera, vorrei ringraziare tutti e due per i discorsi. Capisco questa identità dell'Occidente sempre in tramontare e identicamente quindi anche dell'Oriente sempre in ascesa, ma anche ricollegandomi alla fine del discorso di De Giovanni, come deve porsi l'Oriente in questo momento rispetto all'ascesa di queste potenze autocratiche? Cosa dobbiamo fare, cosa dobbiamo aspettarci, se mai si può fare qualcosa.
No, io forse direi che è meglio, se lei è d'accordo, ascoltare prima più di una domanda, sì, e poi se no parliamo troppo noi, sì, e soffochiamo.
C'è un'altra domanda, raccogliamo alcune domande, ne vedo almeno altre due, una là in fondo e una là, ne raccogliamo qualcuna e poi diamo una risposta complessiva, altrimenti rischiamo di sacrificare delle domande.
Salve, in primis voglio ringraziare per l'intervento che è stato fatto e appunto vorrei ricollegarmi alla domanda precedente, perché il mio dubbio principale è come è stato detto che i grandi imperi sono falliti una volta che la forza della politica e del militare è andata scemando. Io credo che oltre a questa forza siano anche decaduti i valori un po' più di etica e morale e di questi imperi. E attualmente noi stiamo vivendo appunto che l'Europa è stata per tanti anni il centro del mondo, ma ora dobbiamo fare il confronto con questi stati un po' più autocratici, come appunto gli stati del BRICS, quindi come Cina, Russia e altre cose. Come possiamo ben rapportarci, specialmente perché ci stanno battendo soprattutto in campo economico? Dobbiamo arrenderci a questo?
Buonasera, grazie per il vostro contributo. Io voglio chiedere che pensate sulla guerra in Ucraina e come questo cambia il ruolo dell'Occidente nel mondo. Grazie.
Chiedo scusa, come questo cambia
come questa guerra cambia il ruolo del mondo occidentale nel mondo.
Grazie.
Allora, grazie innanzitutto per le domande. Dunque, poi risponderemo insieme, insomma, ognuno di noi dà la sua risposta. Dunque, le prime due domande sono in qualche modo collegate. Oh, innanzitutto devo dire io non sono assolutamente d'accordo, lo dico insomma non in modo polemico, ma per chiarire le posizioni, che l'Oriente sta, come dire, vincendo una guerra economica, ma non è vero per niente. L'Oriente, semmai, questa guerra economica fa fatica anche a cominciarla veramente. se noi guardiamo gli indicatori della crescita tecnologica, quindi gli indicatori dell'innovazione tecnologica, noi vediamo che oggi più del 90% delle innovazioni tecnologiche sono occidentali, sono per il 65-70% americane, ahimè, questo pone un problema sull'Europa, sono per il 25-30% europee e per una minoranza minima sono orientali. Quindi l'Occidente a volte ha interesse a far credere che l'Oriente, la Cina, stiamo parlando della Cina, l'India, rappresentino dal punto di vista, come dire, dell'egemonia economica, dell'egemonia capitalistica, una minaccia. In realtà non lo sono affatto, non lo sono affatto. Questo non toglie che c'è un problema di rapporto con le autocrazie. Io qui devo dire, io sono, qui forse possiamo usare questa, ho fiducia che la crescita capitalistica e quindi la crescita anche proprio in termini puramente, come dire, economici, la crescita dei mercati, la crescita dei consumi, l'aumento del livello dei consumi nel mondo che si sta determinando significa anche aumento delle comunicazioni, aumento della voglia di comunicare e di entrare in reti globali che non sono solo di merci, ma sono anche di informazioni, sono anche di mode, di gusti, di tendenze. E questo non è sui tempi lunghi compatibile col mantenimento di strutture di potere politico autocratico. Non è compatibile. Voi dovete pensare una cosa, dovete pensare che quando parliamo di, come dire, conversione capitalistica della Cina, noi parliamo di pochi decenni. Quando parliamo di autoritarismo, di governo autocratico e centralistico in Cina, parliamo di millenni. Lasciate perdere il comunismo è stato una piccola variante in una storia cinese millenaria che risale ai tempi degli antichi romani. I cinesi non hanno la periodizzazione storica che abbiamo noi, non periodizzano antico, medioevo, mondo moderno, non periodizzano la loro storia o la periodizzano in modo totalmente differente. Lì c'è una continuità millenaria in cui l'elemento dominante per millenni è stata l'autocrazia, la centralizzazione autocratica del potere. Figuratevi, noi con questo ci stiamo misurando. E rispetto a questa storia lunghissima, questa storia millenaria, plurimillenaria, la conversione capitalistica sta appena cominciando ad intaccare queste strutture. Diamogli tempo, diamogli tempo. E vedremo, e certamente l'esito non sarà quello di una difesa dell'autocrazia contro le democrazie occidentali, sarà qualcosa di completamente diverso. Gli imperi come decadono? È grande e complessa domanda, naturalmente. No, io non credo che c'è una legge generale della decadenza degli imperi. Ciascun impero decade e è decaduto per ragioni specifiche e legate a, come dire, a un contesto storico europeo, mondiale, che varia di volta in volta. Insomma, il declino dell'impero spagnolo non è quello dell'impero inglese e tantomeno, se usciamo dalla modernità, quello dell'impero romano o quello dell'impero cinese, se ci spostiamo nel tempo. Ecco, la storia non ama queste come dire, unità un po' fittizie, la storia scandisce, vuole scendere nei dettagli, vuole costruire, come dire, le logiche specifiche di processi storici che sono specifici. Detto questo, insisto, l'elemento che secondo me è determinante, l'elemento che è, insomma, in questo è determinante, è che oggi per la prima volta questi processi di unificazione planetaria, molto più profondi di quelli imperiali, non avvengono attraverso la politica, avvengono in altro modo. Questo è un elemento con cui, come dire, vi dovete, i giovani, rompere la testa per capirlo. Capite? Non c'è più la politica, e però c'è un'unificazione come non c'è mai stata nel pianeta, e non passa per la politica, non passa per gli stati. Questo è sconvolgente, ragazzi, è sconvolgente. Ed è con questo che dobbiamo fare i conti, capito? È con questo che dobbiamo fare i conti. Anzi, la politica agisce contro il caso della guerra ucraina, l'ultima domanda. Ecco, a me viene sempre fatto di pensare che se la recessione capitalistica in Russia fosse andata meglio di come è andata, perché è andata malissimo, e questa è colpa dell'Occidente in gran parte, colpa dell'Occidente e colpa degli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti avrebbero dovuto fare qualche cosa che si sono guardati bene dal fare, e questo la stanno pagando. Avrebbero dovuto, quando è caduto il comunismo in Russia, fare qualche cosa di simile a quello che hanno fatto con l'Europa occidentale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, lanciare una specie di enorme piano Marshall per la riconversione capitalistica della Russia e la organizzazione politica democratica della Russia. Non l'hanno fatta. La Russia, la storia russa è quella che è, e la recessione capitalistica in Russia ha portato solamente alla costruzione di piccoli gruppi di oligarchi in un deserto anche di concentrazione capitalistica. Fate un esempio, ma mi dite voi una merce che voi comprate che è russa? Riflettete su questo. C'è qualcosa che voi comprate che è russo? Noi compriamo un sacco di robe cinesi, dalle automobili ai vestiti, compriamo un mare di cose cinesi. Ditemi qualcosa che compriamo di russo. La guerra c'è stata per questo. La guerra, in che senso? Questa arretratezza capitalistica ha reso possibile la guerra. Perché ha reso possibile l'idea che in fondo la Russia se la poteva cavare anche da sola, che si poteva andare anche a testa bassa contro l'Occidente. Perché la Cina è così prudente nel seguire o nel non seguire la Russia su questa strada? Perché lì il capitalismo funziona di più, e quindi loro sono attenti a non spezzare una rete che per loro è determinante ormai. Con questo, e finisco, non voglio affatto dire che l'organizzazione capitalistica salverà il mondo. La produzione capitalistica, tecnocapitalistica, pone problemi enormi di tutti i tipi. Crea, moltiplica diseguaglianze, crea anche grandi eguaglianze. Ma in Occidente sta moltiplicando le diseguaglianze. Questo è un problema grave con cui dobbiamo fare i conti. Noi dobbiamo, come dire, misurarci con questa rivoluzione capitalistica e fare i conti con lei. E intanto aprire un discorso critico sul presente capitalistico, cominciare ad aprire un discorso critico. Ma è con questo che dobbiamo fare i conti, è questa realtà che dobbiamo fare i conti, con cui dobbiamo fare i conti, sapendo anche che questa organizzazione capitalistica ha creato opportunità mondiali per miliardi di donne e di uomini, e che nel pianeta non c'è nessuna macchina economica in grado di eseguire e di effettuare quelle stesse performance. Quelle performance creano anche grandi problemi, ne creano enormi, da tutti i punti di vista, che ci possono anche portare alla tragedia. Ma questo non ci deve impedire di vedere che nello stesso momento in cui noi ci rendiamo conto di questi rischi, dobbiamo anche renderci conto delle opportunità straordinarie. Miliardi di donne e di uomini, per la prima volta in questi 30 anni, 40 anni, in Asia soprattutto, in Africa molto di meno, ma anche in Africa un po', ma in Asia è incredibile, hanno, come dire, alzato gli occhi, hanno alzato la testa e hanno guardato il mondo e hanno pensato che la vita non si esauriva nel cercare di trovare il cibo per sopravvivere per una giornata. C'è un'espressione tremenda di Locke riferita agli inglesi, alla classe operaia, a quella che stava nascendo, alla classe operaia che stava nascendo quando Locke scriveva, quindi siamo nel XVII secolo, stava, come dire, c'erano i primi, e Locke dice, lo dice in modo, come dire, come se dicesse un'evidenza, ecco, non direi nemmeno rassegnato, come constatare che le mosche volano. C'è tutta una parte della popolazione inglese che vive e tutta la sua vita si esaurisce tra la mano e la bocca, una cosa agghiacciante, pensate,
tra la mano e la bocca. E lo dice non in riferimento agli africani, o lo dice in riferimento agli inglesi del suo tempo, alla classe operaia o a quello che, come dire, ai ceti popolari, a quei primi germi di classe operaia che stavano nascendo già nell'Inghilterra prima della rivoluzione industriale. Pensate che passi sono stati fatti avanti. E queste sono performance capitalistiche. Questo è. E quello che il capitalismo ha fatto nell'Inghilterra del 700 e del 600, lo ha fatto in Cina e in India ora, lo sta facendo adesso, mentre noi stiamo parlando qui. Questo è straordinario. Miliardi di donne e di uomini hanno alzato gli occhi, capito? E non vivono più la vita tra la mano e la bocca. Come si fa a non vedere questo? E chi l'ha fatto questo? Detto questo, l'organizzazione capitale, la struttura capitalistica del mondo, perché di questo si deve parlare, crea problemi enormi, ha rischi enormi, mentre risolve diseguaglianze, ne crea delle altre, sì, certamente. Questo è l'aspetto contraddittorio della realtà con cui dobbiamo misurarci. Ultima cosa, anche questa forse non contro... Io credo che questa roba della cancel culture sia una scemata. Della cultura della cancellazione, della cancel culture, sia una scemata. Credo anche che sia enormemente esagerata. Perché adesso noi ci facciamo l'idea che tutte le università americane sono... È una stupidaggine. Le università americane hanno una ricerca nel settore dell'antichistica e degli studi sul Rinascimento, quelli che la cancel culture vorrebbe cancellare, di una forza... dal punto di vista della ricerca prodotta enorme. L'American Philological Association ha 20.000 iscritti, 25.000 iscritti, ma figuratevi, queste sono piccole increspature che scompaiono nel giro di qualche anno, tra 10 anni nessuno se ne ricorderà più. Grazie.
Beh, che dire, quando si sente Schiavone con tanta convinzione, l'altro interlocutore, che sarei io, rimane un poco, come dire, perplesso, un po' indebolito nelle sue argomentazioni, perché insomma, il dialogo di più era ridosso. Io capisco molte cose che Schiavone dice, e quindi non le ripeto, ma pongo alcuni problemi e alcuni dubbi. Li pongo disordinatamente, così come mi sono venuti ascoltandolo. Che cosa si può dire il fatto che a questa potenza che tu nel libro chiami tecnocapitalistica, insomma, in cui la tecnica e il capitalismo si tengono insieme, e questo è vero, le enormi multinazionali, tutto quello che sta girando nel mondo. Come mai a questo fenomeno in Occidente corrisponde una drammatica frammentazione della politica, quasi che, dico quasi che perché non voglio fare un'affermazione netta su questo, quell'alleanza che sicuramente sta cambiando il mondo, beh, non contiene in sé il DNA di una politica democratica, ma il contrario.
Beh.
E quindi si tratta di una grande lotta, ma la grande lotta che si è fatta nel passato si svolgeva all'interno dei confini di quei famosi stati, certo, di cui oggi stanno più gli stati, se non volte. Non è così. La democrazia è nata dentro gli stati, trattata bene o trattata male, che negli stati democratici poi sono arrivati i nazisti e i fascisti, insomma. Quindi non è questione, però non c'è in questa autonomizzazione dallo Stato della grande potenza tecnico-capitalistica qualcosa che problematizza all'estremo la possibilità che questo tipo di omologazione produca più politica e più democrazia nel mondo? A questa domanda, per me inquietante, perché io, insomma, considero la crisi della democrazia rappresentativa in Europa drammatica, non è una crisetta, è una crisi che mette in discussione elementi essenziali della rappresentanza politica, del welfare, dello Stato sociale, dell'eguaglianza, tutti i concetti, l'atomizzazione della società, la fine dei partiti, la labilità dei voti. Sono fenomeni provvisori che scompaiono l'anno venturo o sono elementi strutturali? Allora dico una frase forse un po' retrograda, ho 90 anni quindi me lo posso permettere, diciamo così. È possibile immaginare che il compromesso tra capitalismo e democrazia che avveniva attraverso all'interno degli stati dando la possibilità del welfare era qualcosa che va finendo perché il capitalismo ha superato i confini degli stati e incontrando la tecnologia sta scatenato oltre questi confini. Io vedo una tale lontananza fra queste cose. Naturalmente conosco il tuo libro e quindi c'è un tema che tu non hai sollevato, non hai potuto sollevare fino in fondo, cioè la specie umana, il tema dell'umanizzazione di tutta, su cui ho fieri dubbi. In questo sono machiavelliano, che diceva se gli uomini fossero buoni, ma siccome sono zizi, scusate la difficoltà di pronunciare, zizi, cattivi, c'è un problema della natura umana, della condizione umana. È possibile che la tecnologia riesca ad assorbire tutte le increspature della condizione umana o che non rinascono culture, nazioni, identità, etnie, posizioni diverse che possono avere come riferimento omologante un linguaggio tecnologico. In Cina, in Russia, bene o male, c'è una tecnologia più debole. Eppure ci sono delle autocrazie. Io non sottovaluterei il tema delle autocrazie. Sapete, fu una notizia che fece un certo chiasso, naturalmente l'importanza che ha, che a febbraio del 2022 si riunirono russi e cinesi ad alto livello e misero fuori un comunicato in cui dicevano il liberalismo è morto. Adesso tocca a noi, che abbiamo degli stati che... Questo naturalmente noi sappiamo che è come volete, un comunicato di propaganda, ma fino a un certo punto, nel senso che loro mettono il dito in questa crisi delle democrazie politiche, alla funzione dell'Occidente. Non so quanto questo dito, che può trovare altre alleanze e che prescinde, Aldo, dal linguaggio della tecnologia, si svolge in un altro ambito. È possibile questo? E allora il discorso è aperto. Ed è difficile rispondere. Io ho avuto lunghissime esperienze in Europa, sono stato 10 anni parlamentare europeo e così via, ho lavorato nelle istituzioni europee. Guardate, l'Europa oggi non si sa bene che è, ma è l'Europa, quella che è stata il centro del mondo. Ma che è l'Europa oggi? Certo, è ancora un continente nel quale siamo contenti di vivere, perché siamo di qui. E non troviamo la polizia del banale ci arresta perché abbiamo detto una cosa cattiva. Per ora tutto questo va bene. Ma se usciamo da queste cose importantissime, cioè la vita comune, e quando passiamo invece a vedere quello che è l'Europa come sistema, non c'è l'unità politica d'Europa. L'avete visto? lisce su tutto. Certo, poi ci sono i momenti di crisi in cui l'Europa deve intervenire, se no tutto va a monte e fa i piani, fa nella pandemia, fa questo, fa quello, e poi già oggi si dice l'anno 22 torna il patto di stabilità, cioè torna l'Europa tedesca e l'Europa mediterranea, che ne facciamo? Questi problemi sono ancora vivi, non muoiono perché il mondo nel frattempo si unifica in un linguaggio omologante che è il linguaggio della tecnologia e che nessuno si è trovato. Io non sono di quei che, filosofi del Novecento, come sapete, come sanno anche gli studenti che l'hanno studiato, da Nietzsche in giù, fino ad Heidegger, fino al nostro Gentile e così via, sulla tecnica, criticissimi. Anche il nostro grande amico, purtroppo morto da poco, Emanuele Severino, l'ultimo grande professore di metafisica. Quindi io non sono su quelle posizioni, però problematizzo il rapporto con la politica e sono impressionato dalla frammentazione della politica occidentale. Europea non ne parliamo, e l'America. Quanti problemi sembra cominciare a dare proprio sul terreno dell'organizzazione della democrazia? Interrogativi, non risposte.
Grazie, grazie. Grazie infinite di questa chiacchierata amichevole, informata, intelligente, preziosa, profonda. Abbiamo ampiamente superato i limiti che il Politecnico ci aveva dato, quindi consentitemi di ringraziare gli allievi del Politecnico, i tecnici del Politecnico che hanno pazientemente aspettato la nostra conclusione, di ringraziare tutti voi per essere venute e venuti qui stasera. Buon weekend.